Allora iniziamo leggendo il Salmo 136, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggiamo sempre a due cori, uomini e donne. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre.
Ha creato i cieli con sapienza, perché il suo amore è per sempre.
Ha stabilito la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre.
Ha fatto le grandi luci, perché il suo amore è per sempre.
Il suo amore è per sempre.
La luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre.
Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre.
Da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore è per sempre.
Con mano potente e braccio dietro, perché il suo amore è per sempre.
Divise il Mar Rosso in due parti, perché il suo amore è per sempre. Travolse il faraone e il suo esercito, perché il suo amore è per sempre.
Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre.
Colpì grandi sovrani, perché il suo amore è per sempre. Sì, con re degli amorrei, perché il suo amore è per sempre. Diede in eredità la loro terra, perché il suo amore è per sempre. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre.
Ci ha aiutati dai nostri avversari, perché il suo amore è per sempre.
Egli dà il cibo a ogni vivente, perché il suo amore è per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio. questo grande Hillel, e il grande ringraziamento, il salmo del grande ringraziamento, che pensavo che all'inizio, cioè anche di questa ripresa del nostro incontro, e nell'ottava di Pasqua, no, ci sta bene, come dire, stiamo celebrando ogni giorno il giorno di Pasqua, e allora siamo invitati a ringraziare, a celebrare il Signore, perché il suo amore è per sempre, il suo amore non viene meno. La vecchia traduzione, ricordate, diceva: perché eterna è la sua misericordia. Allora, ma la traduzione che abbiamo adesso è più letterale, cioè è per sempre, non viene meno, no? Neanche di fronte alla morte. E poi ancora questo: da quella terra fece uscire Israele, è la memoria dell'Esodo, ed è anche la memoria nel versetto 23: nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Questo termine umiliazione fa riferimento nei profeti a quello su cui siamo, nei nostri incontri siamo arrivati, cioè al ritorno dall'esilio. L'esilio come umiliazione, l'esilio come qualcosa che è accaduto anche per i nostri peccati, perché abbiamo dimenticato il Signore. E allora nella nostra umiliazione, nel nostro esilio, il Signore non ci dimentica, si ricorda di noi. Allora riprendiamo la lettura del nostro testo, Isaia, dal capitolo 46. Siamo, come sappiamo, nel cosiddetto secondo Isaia, quindi questo profeta anonimo che riprende il nome del primo profeta Isaia e attribuisce, no? La tradizione ha attribuito, non sappiamo se lui direttamente, probabilmente sì, probabilmente era nella scia, nella scuola, e poi naturalmente quelli che sono venuti dopo di lui, i suoi oracoli al grande profeta Isaia. E allora, capitolo 46, a terra è bel, rovesciato è nebo, i loro idoli sono per animali e bestie, caricati come fardelli, un peso su un animale affaticato, sono rovesciati, sono a terra tutti, non hanno potuto salvare chi li portava, ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Ricordate che siamo nel cosiddetto libro della consolazione, no? La consolazione è perché il Signore si è ricordato del popolo in esilio e ha mandato il suo servo Ciro, ricordate? Allora naturalmente ha mandato il suo servo Ciro e la lettura del profeta di un Dio che opera nella storia. E noi sappiamo bene che il Signore non è che ha mandato Ciro. Ciro è il re dei Medi e dei Persiani, che dell'impero emergente, che distrugge l'impero babilonese, no? E prendendo Babilonia attuerà un'altra politica, attenzione, sempre di imperio, cioè non è una politica, no? Era un'altra politica, che mentre i babilonesi deportavano i popoli che erano conquistati, i persiani hanno una politica diversa, cioè di dare una certa libertà all'interno però del grande impero persiano. E però in tutte queste vicende l'occhio e il cuore, soprattutto, e l'orecchio del profeta coglie, no, questo agire di Dio nella storia degli uomini. E allora si parla di Babilonia, almeno nella Bibbia di Gerusalemme c'è come titoletto questo capitolo, la caduta di Babilonia, no? E Bel, Nebo sono delle divinità che sono stati appunto rovesciati, caricati come fardelli, un peso su un animale affaticato, sono rovesciati e non hanno potuto salvare chi li portava, ed essi stessi se ne vanno in schiavitù. Attenzione, questa profezia non si avvererà, cioè nel senso che Babilonia non sarà distrutta, e abbiamo accennato qualche volta che gli storici ci dicono che invece Babilonia sarà presa senza colpo ferire, cioè si arrenderà, e anzi addirittura i sacerdoti del dio Marduk accoglieranno Ciro come un inviato di Dio, per cui non ci sarà questa distruzione che qui è annunciata e preannunciata. E, però allo stesso tempo Babilonia diventa poi come dire, simbolo di ogni città che si fa Babilonia, la grande Babilonia, ricordate anche poi nell'Apocalisse, no? Cioè, quindi Babilonia come città dell'idolatria, dell'uomo che si fa Dio e quindi dell'impero. E allora qui la tematica è sempre quella degli idoli, degli idoli ai quali ci si rivolge sperando salvezza, ed essi che non possono salvare, e che se ne vanno, le statue, gli idoli che sono statue, pietre che vengono rovesciate e che non portano salvezza. Ascoltatemi, casa di Giacobbe, tutto il resto della casa di Israele, voi portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal grembo. Attenzione, qui l'immagine è proprio di contrasto, no? Statue a cui si chiedeva di essere salvati, sorretti, e che invece se ne vanno sorrette, portate via, no? Il Signore invece che sorregge, che porta fin dal seno materno. Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alle canizie, cioè io vi sorreggo, no? Bello, dal grembo, dall'inizio alla fine della vostra vita, no? Come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. Notate come tornano, no? Vi sostengo, vi porto, invece delle statue che sono portate. A chi mi paragonate e mi assimilate? A chi mi confrontate quasi fossimo simili? Traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento con la bilancia. Pagano un orefice perché faccia un Dio che poi venerano e adorano. Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo e non si muove più dal suo posto. Ognuno lo invoca, ma non risponde, non lo libera nessuno dalla sua afflizione. E qui è il profeta, no, che si diverte a schernire gli idoli, no? Che appunto vengono fatti con l'orefice, no, con molto sforzo economico, e poi, no, vengono modellati, addobbati. A volte uno pensa, cioè, se queste cose non ci fanno pensare ad alcune statue, no, che nelle nostre devozioni popolari sono anche molto ben adornate, ornate, no, da vari medaglie, medaglietti, eccetera, eccetera, e che rischiano a volte di essere idolatrate, no? Tanto che, come sappiamo, sono quelli che sono molto più devoti al santo, la santa in particolare, no? Cioè, se gli tocchi quello e magari ti sparano, se invece Gesù Cristo, no, vabbè, quelli no, però quel santo, no, quella santa. E qui dice appunto, li portano, lo mettono sulla base e sta fermo, non si muove più, ognuno lo invoca ma non risponde. Ora attenzione, questa cosa dell'idolatria, vedete come torna, no? La stiamo trovando e ritrovando, trovando e ritrovando. E attenzione, però, questo fatto che da una parte ci può anche stufare, perché noi ci stiamo sempre lì a dire, e che uno dice, è stato il problema di Israele. Però attenzione, se questo noi lo leggiamo, è perché la Chiesa, di generazione in generazione, coglie che forse è anche il problema nostro. Cioè, nel senso che un Dio fatto dalle nostre mani, a nostra misura, che sia funzionale alle nostre paure, ai nostri desideri, è sempre il rischio di Israele come di noi. Un Dio così, a volte a fisarmonica, no? Sapete le fisarmoniche che si allargano o si stringono, no? Cioè, quindi per cui siamo, quando siamo un po' tristi, allora vogliamo un Dio un po' più consolatorio, ogni tanto che sentiamo che abbiamo bisogno di una strigliata, allora ce lo diciamo, no? Però rischio che un Dio fatto da noi, un Dio fatto da noi. Oltre poi all'idolatria di quelle cose che magari non hanno il nome di Dio, non le chiamiamo Dio, ma sono realmente quelle che poi contano, che sono i nostri assoluti, cioè quelle cose per cui in realtà spendiamo la nostra vita, anche se poi, no? Allora, cioè, credo che questo è interessante anche per noi, anche se di per sé abbiamo passato la Quaresima, uno dice, beh, basta, no? L'abbiamo fatto per 40 giorni, cioè, no, ma domandarci quali sono i nostri idoli. Cioè, la lotta con l'idolatria, ciascuno, poi, no, chiede al Signore di guardare dentro il cuore, ma con chi lo deve fare? No? Quali sono gli assoluti che pretendono? Ricordatelo e agite da uomini, rifletteteci, o prevaricatori, ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio e non ce n'è altri. Fate memoria della storia di Dio con voi, dei fatti antichi. Noi facciamo memoria dei fatti antichi, l'abbiamo appena fatta, no? Settimana scorsa durante il Triduo, in particolare nella Veglia, abbiamo fatto memoria dei fatti antichi, no? Che poi siamo chiamati a cogliere come questi fatti antichi in qualche modo operano nella nostra storia, no? Nei momenti in cui siamo stati tirati fuori da terre di schiavitù, da Egitti. Sono Dio, nulla è uguale a me. C'è una preghiera musulmana, una volta che studiavo un po' di Islam gregoriana, un po' di anni fa, che il nostro prof ci diceva appunto che è una preghiera che viene fatta anche proprio prima di andare a pregare, in cui si dice non c'è Dio se non Dio. Non c'è Dio se non Dio. Rispetto a tutto quello che invece si propone a noi come importante, come straimportante, poter dire non c'è Dio se non Dio. Io dal principio annuncio la fine e molto prima quanto non è stato ancora compiuto. Sono colui che dice il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà. Sono colui che chiama dall'Oriente l'uccello da preda, da una terra lontana l'uomo del suo progetto, così ho parlato e così avverrà. L'ho progettato, così farò. Ascoltatemi, ostinati di cuore, che siete lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Io porrò in Sion la salvezza, a Israele darò la mia gloria. L'idolatria, sono lontani dalla giustizia, l'idolatria poi si concretizza nell'ingiustizia. No, mi dicevano di una notizia statistica che è venuta fuori, più che statistica, di un'inchiesta, no? Cioè che dicevano che hanno visto che in Italia 10 fra i più ricchi, no? In Italia hanno una ricchezza pari a quella che hanno 3 milioni di persone. E forse nel mondo. Comunque, no? Allora per dire come questa, no? E, ecco, l'idolatria che diventa ingiustizia, no? Il capitolo 47 è un lamento su Babilonia, che viene vista come regina decaduta. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siedi a terra, senza trono, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata tenera e voluttuosa. È la città regina, la città dello sparso che cade. Prendi la mola e macina la farina, togli il velo, solleva i lembi della veste, scopriti le gambe, attraversa i fiumi. È la regina che è costretta a essere schiava, e quindi a fare, vedete, no, prendi la mola, macina la farina, togli il velo, no? Cioè, erano quello che le donne schiave dovevano fare, no? Cioè, insieme anche alla nudità, scopriti le gambe attraverso i fiumi, si scopre la tua nudità, si mostri la tua vergogna. Io assumerò la vendetta e non baderò a nessuno, dice il nostro Redentore, che si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Siedi in silenzio e scivola nell'ombra, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata Signora dei Regni. Attenzione, queste parole sono dette ai deportati, eh? Quindi noi dobbiamo in qualche modo pensare a che cosa queste cose, queste parole portavano, avevano come risonanza a chi era stato deportato, a chi era stato, aveva perso tutto, aveva visto la gente della sua famiglia, alcuni morire, altri no, chi era stato sottoposto all'ingiustizia. Per cui questa parola che annuncia la caduta dell'oppressore è una parola di speranza, è una parola di riscatto. Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia identità, perciò lo misi in tuo potere. È stata Babilonia e allo stesso tempo questo non è fuori dall'agire di Dio. Ero adirato con il mio popolo, no? Questo è accaduto perché il mio popolo mi ha abbandonato, per questo l'ho messo in tuo potere, però tu non mostrassi loro pietà, persino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante, tu pensavi sempre, io sarò signora in perpetuo. Abbiamo letto il Salmo, no? Dove dice che il suo amore è per sempre, sempre. Qui queste parole, no? Di autodivinizzazione, no? Sempre, io sarò signora, in perpetuo, non ti sei mai curata di questo, non hai mai pensato quale sarebbe stata la sua fine. Il pensare di essere eterni, no? Il rimuovere la morte. Vedete, il potere, il delirio del potere, dà l'idea, no? L'illusione di non morire. Perché vedete, no? Cioè, il fatto che la cosa che ci fa uguali, qual è la cosa fondamentale che ci fa uguali? È la morte, no? Però intanto vedete che noi diciamo tutti dovete morire, no? Cioè, uno lo dice con calma, no? Perché quando invece uno dice io devo morire, no? Dentro di noi scatta, no? Una ribellione, no. E il potere, no? Dà questa illusione, no? Cioè, come dire, io non sono come gli altri, no. Gli altri devono fermarsi al rosso, oltre al fatto che qui a Bari, vabbè, cioè, gli altri devono pagare le tasse, io no. Gli altri devono osservare le leggi, io no, anzi io sono talmente forte che io mi faccio le leggi, che dà l'illusione che io non sono come gli altri, che mentre gli altri sono tutti uguali e devono morire, io sono diverso. E poi un'illusione, naturalmente, perché poi alla fine si crepa tutti, no? E non hai pensato quale sarebbe stata la sua fine, vedete, la sapienza biblica che dice di insegnami a contare, Signore, i miei giorni, no? E imparerò la sapienza del cuore, insegnaci a contare i nostri giorni, no? C'è in quella nella sapienza monastica, sapete, no, che lì in alcuni monasteri la mattina, quando il monaco guardiano andava a svegliare gli altri monaci, gustava e diceva: ricordati, fratello, che devi morire, no, toccate pure ferro, non ce n'è molto in questa sala, però c'è una una sapienza in questo, no? Nel non pensarsi eterno e nel tentativo di, no, fallace di rimuovere la morte. Ora ascolta questo, o voluttuosa, che te ne stavi sicura e pensavi io e nessun altro. E cosa abbiamo letto prima di Dio? Che dice, il Signore diceva, io sono, non ce n'è altri. Notate qui, Babilonia che ti dice io e nessuno, usa le stesse parole di Dio, no? Non resterò vedova, non conoscerò la perdita di figli. Ma ti accadranno queste due cose, di diventare vedova e di perdere i figli, d'improvviso, in un solo giorno. Perdita di figli e vedovanza piomberanno su di te in piena misura. Attenzione, una città che rimarrà vedova e perderà i figli. Vi ricordate che c'è un racconto nei Vangeli, in particolare nel Vangelo di Luca, dove il Signore va verso una città, e tre volte viene detta città, chiamata Nain, che significa Letizia, fra l'altro, gioia. E dalla città veniva fuori un funerale di una, cioè di un figlio di una madre vedova. Città vedova che perde il figlio unico. Quindi questo che accade a Babilonia. Nonostante le moltitudini delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri, tutte queste magie e trucchi per non morire, Confidavi nella tua malizia, dicevi, nessuno mi vede, la tua saggezza e il tuo potere ti hanno sviato. Eppure tu dicevi in cuor tuo, io e nessun altro, ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare, ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare, su di te piomberà improvvisa una catastrofe che non avrai previsto. Stattene pure nei tuoi incantesimi, nelle tue molte magie, per cui ti sei affaticata dalla giovinezza, forse potrai giovartene, forse potrai far paura. Ti sei stancata delle tue molte speculazioni, si presentino e ti salvino quelli che misurano il cielo. Vedete, è una Babilonia che si fa Dio e che è saccente, no? Che pensa di sapere tutto, che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà. I potenti vanno dai maghi, in genere, il potere va con la superstizione, no? Cioè con anche quello di dover dominare in qualche modo il futuro, no? Per cui uno va dal mago per sapere come si dovrà muovere, eccetera, eccetera. E poi è vero anche che nella storia abbiamo visto che spesso vicino ai re o dittatori c'erano sempre delle figure, no? I maghi, i maghe, che erano, no, personali anche nei giorni molto attuali. E ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma, non salveranno se stessi dal potere delle fiamme, non ci sarà brace per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi. Così sono diventati per te i trafficanti con i quali ti sei affaticata fin dalla giovinezza, ognuno barcolla per suo conto, nessuno ti viene in aiuto. Capitolo 48. Adesso cambia un po' il registro, perché vediamo non si parla più di Babilonia, ma le parole sono rivolte, vedremo, alla casa di Giacobbe, e la tonalità sarà quella di un rimprovero. Ascoltate questo, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete origine dall'acqua di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate il Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine, poiché prendete il nome dalla città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele. Questo poiché, di per sé sarebbe meglio tradurlo anche se prendete il nome della città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele, che si chiama Signore degli Eserciti. Vedete, rimprovero a chi dice, ok, voi che siete chiamati Israele, che venite dall'acqua di Giuda, venite da quelle terre, che giurate nel nome del Signore e invocate il Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine. anche se prendete il nome della città santa. Stiamo riascoltando, no, delle parole che si riferiscono appunto a quella, falsa rassicurazione che può venire dal fatto di essere stirpe di Israele, stirpe di Giacobbe. La rassicurazione di possedere qualcosa non funziona solo con il denaro, perché l'accumulo del denaro, avere del denaro e avere anche tanto denaro, ti dà, no, una falsa sicurezza che se hai tanto denaro, qualunque cosa ti possa capitare, tu potrai far fronte. Ricordate Gesù anche quando fa quella parabola di colui che aveva ammassato nei granai, no? E allora aveva detto a un certo punto: ecco, adesso anima mia, goditela perché hai, no, un sacco di soldi. E lui dice: stolto, perché stanotte ti verrà un colpo e crepi, cioè il Signore ti chiederà conto, no? Ma il possesso naturalmente può essere anche, oltre al possesso culturale, no, di chi sa, anche un possesso di appartenenza. Io sono cristiano, vengo da una famiglia cristiana, ho un cammino, sono sempre stato cristiano, no? Cioè quando sono nato sono stato cristiano, cioè dalla famiglia ho sempre rispetto, per cui io faccio parte, no? Sì, posso ogni tanto allontanare, però di fondo io sono cristiano. Dato che sei sempre stato cristiano, sei a posto. Tu dalla nascita alla tomba sei un cammino in sicurezza. Ogni tanto sì, però sai, tutti quanti, però io fondamentalmente sono cristiano. Allora questa è una falsa sicurezza. Tra l'altro in cui il Signore Gesù, ricordate che anche nel Vangelo di Matteo quando parla del giudizio, lui dice, no, ci saranno quelli a cui il Signore dirà: non vi conosco. Dirà: ma come, Signore? No, ogni domenica a messa, le letture che ho fatto, a voglia, no? I canti che ho suonato, a voglia. E il Signore dirà: guarda, mi sembra di non conoscerti. Perché sai, dove io stavo, oltre a messa, non t'ho mai visto. Quando stavo nel letto della sofferenza, della malattia, non t'ho mai visto. Quando ero in carcere, quando ero a chiedere l'elemosina, non ti conosco. Allora anche qui, no? Tu stai attento, tu che ti dici, no, che vieni di lì, siamo, no? Vengo da genitori cattolici, eccetera, perché appunto dice: ma senza sincerità e senza rettitudine. Io avevo annunciato da tempo le cose passate, erano uscite dalla mia bocca per farle udire. D'improvviso io ho agito e sono accadute, poiché sapevo che tu sei ostinato e che la tua nuca è una sbarra di ferro e la tua fronte è di bronzo. Io te le annunciai da tempo, prima che avvenissero te le feci udire. Per timore che dicessi: il mio idolo le ha fatte, la mia statua, il simulacro da me fuso le hanno ordinate. Ora, di che cosa si sta parlando qui? Si sta parlando appunto del ritorno, della caduta, siamo sempre in questo discorso della caduta di Babilonia, per cui di queste cose che, il Signore dice: guarda, io le stavo facendo e non te l'ho dette subito, ma le fa... perché... se te le dicevo, tu non ci avresti creduto, nella schiavitù non ci avresti creduto, perché nella schiavitù avresti dato più peso agli idoli che credevi che hanno vinto, oppure che le avresti prese: il mio idolo le ha fatte, come tuo merito, e quindi non avresti riconosciuto il mio agire nel tirarti fuori dalla deportazione. Tutto questo è udito e visto, non vorresti testimoniarlo? Ora ti faccio udire cose nuove e segrete, che tu nemmeno sospetti. Ora sono create e non da tempo. Prima di oggi tu non le avevi udite, perché tu non dicessi: già le sapevo. No, tu non le avevi mai udite né sapute, né il tuo orecchio era già aperto da allora. poiché io sapevo che sei davvero perfido e che ti si chiama sleale fin dal seno materno. Per il mio nome rinvierò il mio sdegno, per il mio onore lo frenerò a tuo riguardo per non annientarti. Ecco, ti ho purificato non come argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Per riguardo a me lo faccio, altrimenti il mio nome verrà profanato. Non cederò ad altri la mia gloria. Vedete, ancora questo, no? Per il mio nome, per riguardo a me. Cioè, la cosa è che il Signore, no? Rimane legato a noi. Allora, mentre da parte di Israele c'è una presupponenza, una incredulità, un perdere la speranza nella desolazione, e dalla parte del Signore c'è un rimanere fedele al suo popolo. Perché Lui è fedele. Lui rimane fedele al suo popolo perché Lui è fedele, per riguardo a me. E non tanto per riguardo a te, cioè nel senso che tu sei bravo e per riguardo a te, no, tu sei perfido, ma io continuo ad amarti. Ascoltatemi, Giacobbe, Israele che ho chiamato, sono io solo il primo e anche l'ultimo. Sì, la mia mano ha posto le fondamenta della terra, la mia destra ha disteso i cieli, quando io li chiamo tutti insieme si presentano. Radunatevi, tutti voi ascoltatevi. Chi di essi ha predetto tali cose? Colui che il Signore predilige compirà il suo volere su Babilonia e con il suo braccio sui Caldei. Io ho parlato, io l'ho chiamato, l'ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. Vedete, è ancora il Signore che si fa presente come colui che porta avanti la storia e si parla di Ciro. Io l'ho chiamato, io l'ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. Avvicinatevi a me per udire questo. Fin da principio non ho parlato in segreto. Sin da quando questo avveniva io ero là. Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo spirito. Attenzione, qui è il profeta. Prima era Ciro e adesso è il profeta che sta parlando. Dicendo io ero là e il Signore mi ha mandato insieme con il suo spirito. Dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. È la strada del ritorno, no? Il tuo, fra l'altro, il Redentore è il Goel, è colui che nella nostra famiglia era quello che era predisposto alla giustizia. Cioè, se uno della famiglia riceveva un'offesa, il Goel, il Redentore, il Vendicatore di sangue, toccava a lui, no? Fare giustizia. Lui doveva andare lì, oppure se uno, anche in affari economici, e tutto quello che creava un danno alla famiglia, il Goel era presupposto, no? Allora, come dire, quando si dice il tuo Redentore, dice il Signore che di cui noi siamo, cioè parte della sua famiglia, no? Lui è il nostro Redentore, che ci guida per la strada su cui andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Che belle queste immagini, no? Il fiume, le onde del mare, discendenze come la sabbia. Ricordate che fra l'altro questo della discendenza come la sabbia ha a che fare, no? Ci ricorda Abramo, no? La sua promessa ricevuta di una fertilità, di una vitalità. Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei, annunciatelo con voce di gioia, diffondetelo, fate giungere fino all'estremità della terra. Dite, il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe, non soffrono la sete, mentre li conducevi per deserti. Acqua dalla roccia, egli fa scaturire per loro, spacca la roccia, sgorgano le acque. Non c'è pace per i malvagi, dice il Signore. Attenzione, questa cosa è uscita da Babilonia, questo invito così forte, uscite da Babilonia, e dobbiamo tenere presente, almeno quello che dicono gli storici, che il ritorno non fu così immediato. Cioè, nel senso che a Babilonia non dobbiamo pensare che furono deportati e vissero tutti quanti una situazione di schiavitù, no? Una situazione di miseria, no? Tale che quando c'è la liberazione, molti di loro si integrarono. Cioè, alcuni di loro, che fra l'altro, questo lo vediamo anche in altre civiltà che poi si sono venute dopo, molte volte degli ebrei erano dei funzionari statali, c'era gente in gamba, che faceva carriera, che partiva da poco e poi no, per cui alcuni di loro poi si erano così, come dire, integrati, e la loro vita era, per cui questa cosa del ritorno non è stata, non c'è stato questo ritorno in massa. Si parla di un ritorno che è avvenuto lentamente e anche nelle generazioni successive, anche negli anni successivi, non subito. E quindi c'è anche c'è un invito da parte del profeta a tornare, no? Vedete, anche a livello, credo, poi nella nostra vita, nelle nostre vicende, cioè che negli esili poi non è che si sta necessariamente malaccio, sì, si sta tanto bene, no? Cioè in terra, però uno si adatta, no? Cioè, nelle situazioni che ci allontanano dalla verità di noi, uno, poi, come dire, no? In fondo l'idolatria ha degli aspetti seducenti, perché se no non avrebbe presa su di noi. Il male, in qualche modo, in qualche aspetto, l'idolatria pure, l'idolo ci seduce. Non a caso, poi fra l'altro, tante volte nei profeti il discorso degli idoli è presentato anche con termini della relazione sessuale, cioè quindi, no? E noi la sperimentiamo come un'attrazione molto forte, no? Quindi l'idolo che in qualche modo ti seduce, no? Per cui, allora, vedete, il Signore sconfigge Babilonia, sconfigge l'oppressore, e poi ci chiama a venire fuori, perché il discorso è anche un voler venire fuori. Ricordate che anche nel capitolo 11 di Giovanni il Signore dice: togliete la pietra, e poi dice: Lazzaro, vieni fuori. Quindi l'invito è a venire fuori, come dire. E l'abbiamo celebrato e abbiamo rinnovato le nostre promesse battesimali, no? La notte di Pasqua. Il battesimo è essere stati strappati dalla morte per appartenere alla vita. Bene, però bisogna assumerlo. Per cui la notte di Pasqua ci è stato chiesto: rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio, credete in Dio. Allora il profeta dice: uscite, perché uno può anche dire: beh, no, malaccio, non sto, sto male, però no, non si può stare, diciamo. Uscite dalla morte. E allora leggiamo così, almeno la prima parte del capitolo 49. Il secondo canto del servo del Signore. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente le azioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. E, ecco, abbiamo letto il primo, no? Vi ricordate all'inizio di questa sezione del secondo Isaia? E questo è il secondo, più avanti troveremo poi il terzo e il quarto canto di questo servo del Signore. Abbiamo già accennato, non riprendo le varie interpretazioni, e allora è un servo che porta un messaggio del Signore per i lontani, isole. Ricordate che quando si parla di isole si parla appunto di luoghi lontani, le isole lontane, no? Le nazioni lontane. E poi questa presentazione, autopresentazione del servo, che parla di un rapporto di intimità con Dio. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E, naturalmente queste parole ci ricordano Geremia, ricordate l'inizio del libro di Geremia, dove appunto Geremia, presentandosi e parlando della sua vocazione, dice, al capitolo 1, dice: mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. E poi, come sapete, qualcosa del genere riprenderà Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 1, versetto 15, dove dice: ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, no? Colui che mi chiamò fin dal seno di mia madre. Dice: caspita, che vocazione, no? Per chi è alla ricerca della sua vocazione, giovane, uno dice: vabbè, questi, cioè, questo l'hanno avuto facile, no? Perché uno deve stare lì a dire: Signore, qual è la mia vocazione, devo sposarmi, no? Cioè, eccetera, magari passa tutta la vita a domandartelo. E questi qua invece dice: vabbè, questi sono dei top, no? Perché l'hanno avuto fin dal seno materno. Ora, attenzione, queste parole, come sappiamo, non sono soltanto per i VIP, tipo Paolo, Geremia, questo profeta. Qui si dice qualcosa per tutti noi, cioè, nel senso, qui ci dice che la chiamata di Dio precede la nostra creazione. Cioè, non è, come dire, no? Noi siamo creati, c'è un angelo che avverte subito San Pietro, e San Pietro il Signore, nel senso che dice: Signore, un altro, lì, no, a Bari, no, già si è formato, si è unito. Cioè, allora il Signore lo guarda e dice: sì, a questo di cosa abbiamo bisogno? Di una suora in Sudafrica. Ok, cioè, quasi, no, che così, e poi, no, qui la scrittura ci dice che, per quanto sia difficile capirlo in alcune vicende poi della vita che rimangono, ma ogni vita viene al mondo perché è chiamata da Dio. Attenzione, per quanto sia difficile capirlo, perché ci sono situazioni in cui sappiamo che ci sono delle vite che vengono al mondo non perché sono amate, no? Fino ai casi più terribili, no? O anche semplicemente quelli meno terribili, quando dicono i genitori, il figlio o la figlia grande, dicono: non ti aspettavamo proprio, sei arrivata, non ti volevamo, poi dopo ti abbiamo voluto bene, ma lì. Qui la scrittura ci dice che ogni vita è chiamata da Dio. Ogni vita c'è qualcuno che ci ha voluti, ci ha voluti e poi ci siamo. Guardate che credo che questa cosa qui, no, che se il Signore è il Signore sicuramente, ma se ci fa grazia di poterlo lavorare nei nostri cuori, laddove, no, tante volte c'è una fatica di vivere per tante situazioni, c'è più solitudine, più, no, sembra che nessuno ci voglia, nessuno ci calcoli, no, nessuno. Allora nella fede questo ci viene annunciato, no? Che non toglie poi la fatica di vivere, non toglie, però in qualche modo è qualcosa di fondo, no? Che ci viene detto. Cioè che appunto il Signore ci ha voluti, ci vuole. E poi questa ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia puntita, però mi ha riposto nella faretra. Vedete, da una parte la spada e la freccia dicono un combattimento, però dall'altra parte c'è un mettere la spada, no? Il lato, la freccia nella faretra, cioè quindi un incontro nella pace. E mi ha detto: mio servo, tu sei Israele. Probabilmente Israele è un'aggiunta, è una glossa, non fa parte del testo originario, perché dopo si parla che questo servo è inviato a Israele, per cui il fatto che è identificato con Israele probabilmente, oppure che fa parte di Israele. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore e la mia ricompensa presso il mio Dio. Guardate, c'è un invito, c'è una missione che però dalle parole del servo sembra che sia stato un fallimento. Invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. E sembra che ci sia un rifiuto, un fallimento. È stato mandato il servo, ma la missione è fallita. Attenzione, perché noi abbiamo celebrato, come dire, nei giorni passati, il racconto di un fallimento. Di un fallimento. Perché c'è stato un servo che è stato rifiutato. Poi noi lo portiamo come, no, eccetera, ma la vita del Signore Gesù, la sua parabola umana, si è chiusa con un fallimento, con una morte disonorevole, messo fra due ladri, nudo, come un malfattore. Giovanni Battista non è morto così, Giovanni Battista è morto agli occhi del popolo come un martire. Gesù no. Allora c'è qualcosa, no? C'è qualcosa di un amore ostinato che non passa mai dalla parte del male, ma continua a essere giusto e che assume su di sé il fallimento. Pensate, anche nelle nostre vicende, noi, piuttosto di non fallire, prendiamo le vie ingiuste. Perché mai fallire? O rischiare di fallire? Cioè, per dire, se continuiamo prendendo le vie giuste, uno dice: ma tu sei matto. Cioè, nessuno lo fa, no? Nessuno lo fa. Passa anche tu all'ingiustizia, no? Perché se segui la via della giustizia, fallisci, e fallire non ha senso. Invece noi abbiamo celebrato un uomo molto particolare che ha seguito la giustizia fino alla fine, prendendo su di sé il nostro rifiuto, il fallimento. Vedete, ma certo il mio diritto, la mia giustizia, è presso il Signore, la mia ricompensa presso il nostro Dio. E la fiducia che anche di fronte al fallimento, questa relazione intima con Dio fa sì che anche il suo fallimento è nelle mani di Dio, che anche la sua morte, che anche il suo rifiuto è nelle mani di Dio. C'è una ricompensa, c'è un riscatto. Allora finiamo fino alla... Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato, suo servo, dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. E vedete questa relazione che è per la comunione, per la riunione dei dispersi. Bello, no? Nel senso che penso che ciascuno di noi, in quanto chiamato alla vita, è chiamato per essere persona di comunione, che mette insieme i dispersi, le dispersioni varie che sperimentiamo nel nostro cuore e fuori di noi. E Dio resta la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Vedete, fallimento e un rilancio, no? Il Signore dice: ecco, ti ho chiamato servo, ti ho mandato a Israele, sei stato rifiutato? Bene, io, no, in fronte a questo rifiuto, rilancio. Rilancio la tua missione per Israele e per le genti, e io ti renderò luce delle nazioni. Ricordate il cantico di Simeone? Ora lascio il Signore, no? Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, no? Luce e gloria del tuo popolo, luce, no? Non ricordo adesso le parole esattamente. Per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Ecco, allora fermiamoci qualche momento in silenzio per lasciare risuonare queste parole.